Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 24esimo, numero 12, dicembre 2024. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Redazione Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione a cura dell'ufficio stampa. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero. Traccia 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3. Libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli, con relativi autori e generi, di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Nathan Hill, Wellness, romanzo. Moby Rick, La più lucente corona d'angeli in cielo e altri racconti. Racconti, novelle. Alastair Bonnet, Oltre le mappe, viaggi, guide, reportage. Lewis Kirkland, Futurama e la filosofia, cinema, televisione, radio. Sara Rattaro, Io sono Marie Curie, romanzo storico. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 98446. Susan Street, Mecca, edizioni NNE. Genere romanzo. Durata 941 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
In California basta il colore della pelle per essere considerati stranieri, anche quando si vive negli Stati Uniti da sempre. Lo sa bene l'agente della polizia stradale Johnny Frias, che 20 anni prima, nel deserto di Bee Canyon, ha ucciso un uomo bianco che violentava brutalmente una ragazza. Per un capriccio del destino, le conseguenze di quell'antico delitto si intrecciano con la vita di Ximena, giovane clandestina che un giorno trova una bambina abbandonata in una stanza della clinica dove lavora in nero. Ai racconti di Johnny e Ximena si uniscono quelli di Matelas e Mary, di Dante e Ivy, dell'eccentrica signora Bunny, che finge di essere molto più vecchia della sua età. Sono storie di quotidiana violenza e discriminazione, ma anche di amori tenaci e amicizie indissolubili. Mecca è un affresco di voci che parlano di una California diversa, lontana dai riflettori, arida e rocciosa, divorata dagli incendi, fatta di confini pericolosi e di strade leggendarie. Al mito del West e dell'eroe solitario, Susan Strait contrappone la forza della comunità, dei legami affettivi e delle famiglie d'elezione. Susan Strait, SUSANSTRAIGHT, vive e insegna a Riverside, California. Autrice di numerosi romanzi e racconti, è stata finalista al National Book Award e ha ricevuto vari premi, tra cui il Los Angeles Times Book Prize, l'Edgar Award for Best Short Story, Low Henry Prize e una Guggenheim Fellowship. Scrive per The New Yorker, The New York Times, The Guardian, Grant & Harper's. Mecca è stato finalista al Kirkus Prize 2022 e al Dayton Literary Peace Prize 2023 e nominato tra i 10 migliori libri del 2022 dal Washington Post e dal New York Times. Susan Strait è anche l'autrice di una mappa della letteratura americana. Riccardo Duranti ha tradotto l'opera omnia di Raymond Carver e autori come John Berger, Philip K. Dick, Cormac McCarthy, Richard Ford, Sandra Cisneros, Richard Brautigan, Henry David Thoreau.
Numero di catalogo 98446. Numero di catalogo 98449. Carlotta Vagnoli, Animali notturni. Edizioni Einaudi. Genere romanzo. Durata 242 minuti. Lettura di Ermelinda Pansini.
Se hai 20 anni negli anni zero, le possibilità sono poche. Il mito del lavoro in giacca e cravatta, con mutuo e aspirazioni borghesi, è pura utopia. Vale anche a Milano, che però vive una doppia esistenza. Di giorno è la città grigia degli uffici e del fatturato. Dopo il tramonto diventa una metropoli seducente alla quale abbandonarsi. E allora, dato che il futuro non è un'opzione, non rimane che la notte. E con la notte la musica, l'alcol, la cocaina, i PR, le cubiste, i buttafuori e le file davanti ai locali. È in queste serate che conosciamo Mick, il principe delle feste, e Mon Cherie, che si guadagna la vita facendo lap dance. E poi c'è una ragazza con i capelli rossi, che in quel mondo luccicante e bizzarro vorrebbe disperatamente capire chi è davvero. Insieme agli animali notturni ci spostiamo in Sciame, dai bar dove sbronzarsi ai club sotterranei, dall'aria umida dei night agli after negli appartamenti, mentre fuori è già l'alba. L'obiettivo è partecipare a un party lunghissimo, infinito, perché se tutti quanti lo desiderano nello stesso istante, magari il giorno dopo il sole su Milano non sorgerà. Ma quando le persone cominciano a buttarsi dai palazzi e quando la presenza di un predatore sessuale genera un clima di psicosi, gli animali notturni capiscono che il loro territorio è sotto attacco. Con la sicurezza di chi quegli anni se li è bevuti alla goccia, Carlotta Vagnoli cattura la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra. Quando i cellulari avevano ancora i tasti veri, Facebook muoveva i primi passi e si restava in contatto su MySpace. Dopo aver trovato le parole più efficaci per raccontare il femminicidio e la violenza di genere, con questo romanzo lisergico Vagnoli dà voce a una generazione perennemente esclusa, sfruttata, messa da parte. Quella dei millennials. Carlotta Vagnoli è nata nel 1987. Ha pubblicato Maledetta sfortuna, vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere, Fabbri 2021. Poverine, come non si racconta il femminicidio, Einaudi 2021. E Memorie delle mie puttane allegre.
Numero di catalogo 98449. Numero di catalogo 98452. Antonia Susan Byatt, La Vergine nel Giardino. Edizioni Einaudi. Romanzo. Durata 1531 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
Primo romanzo del quartetto che ha per protagonista Frederica Potter. La Vergine nel Giardino è un libro sull'adolescenza, sull'età delle sperimentazioni e delle prime scelte decisive. È anche una meditazione sul desiderio, amoroso, intellettuale e sessuale. La giovane protagonista, con la sua intraprendenza imbarazzante per l'Inghilterra degli anni 50, anticipa fin da questo libro i passi difficili della donna che sarà e che i lettori hanno conosciuto nella Torre di Babele. Antonia Susan Byatt, Antonia Susan Byatt, è nata a Sheffield e vive a Londra. Dopo aver insegnato alla Central School of Art and Design e allo University College, dal 1983 si è dedicata a tempo pieno alla scrittura. Nel catalogo Einaudi ricordiamo Possessione, Angeli e insetti, Il genio nell'occhio di Usignolo, Le storie di Matisse, Tre storie fantastiche, La torre di Babele, Zucchero, ghiaccio, vetro filato, Natura morta, Una donna che fischia, La cosa nella foresta, Il libro dei bambini, Ragnarok e Pavone e Rampicante.
Numero di catalogo 98452. Numero di catalogo 98455. Luca Bizzarri, Non hanno un amico. Edizioni Mondadori. Genere satira e umorismo. Durata 659 minuti. Lettura di Luca Mauceri. Numero di catalogo.
Ci autodistruggeremo per merito, non per caso, non per accidente. Ci autodistruggeremo perché un giorno un Salvini di turno penserà: ma come mai nessuno ha mai schiacciato questo pulsante qui? Ah, non posso schiacciarlo? Non posso? E l'umanità verrà disintegrata con un grosso sospiro di sollievo delle civiltà extraterrestri, che vivevano nel terrore che di questo passo la nostra pirlaggine minacciasse l'esistenza dell'intero universo. Non hanno un amico quelli che pensano che la chat prima comunione sia il loro personale corner di Hyde Park. Non hanno un amico quelli che si scandalizzano per il doping nello sport e poi si imbottiscono di Cialis. Non hanno un amico quelli che invocano i RIS di Parma per scoprire chi ha sparato alla nutria Ciccio. Insomma, non hanno un amico tutti coloro che pensano di avere la verità in tasca, invece che un pugno di dubbi inframmezzato da qualche incertezza. Quindi la gran parte di noi, tutte le volte che siamo così soli da non avere la possibilità di confrontarci con qualcuno a noi vicino per un breve consulto, prima di fare o dire una solenne stupidaggine. Luca Bizzarri, ottimo attor comico di natali genovesi, da alcuni anni osserva e ragiona a voce alta sui protagonisti e sugli accadimenti della società contemporanea. Lo fa attraverso un podcast molto amato e largamente diffuso, applicando la rigorosa legge della satira. Rovesciare sempre il punto di vista che va per la maggiore e che spesso collima con quello di noi gente comune. Con tutta l'energia della sua vis satirica, Bizzarri ci porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic. Luca Bizzarri, Genova, 1971.
Numero di catalogo 98455. Numero di catalogo 98457. Luca Barbarossa. 100 storie per 100 canzoni. Edizioni La Nave di Teseo. Genere musica. Durata 430 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
La canzone è una sintesi basata sull'equilibrio tra musica e parole, preferibilmente melodica, ricordabile. La canzone, però, è soprattutto emozione, vibrazione. Evoca luoghi, periodi, sensazioni. È voce, timbrica, intensità interpretativa, virtuosismo o semplicità. La canzone è un grido oppure un sospiro, un sussurro. La canzone è d'amore, quasi sempre. C'è la canzone di protesta, di denuncia. Ma le canzoni che cantiamo sotto la doccia, quando fa freddo, in motorino, nelle serate con gli amici, 9 volte su 10 parlano d'amore. La canzone è immagine. Niente come una canzone ti fa vedere, intuire quello che stai ascoltando. La canzone che esce dalla radio, orchestre con cantanti che non vedi ma ti sembra di essere lì con loro, arrangiamenti avvolgenti, fiati, violini, ritmiche. La canzone che entra nelle case con i suoi divi, attraverso la televisione, concorsi, gare, da Sanremo al Cantagiro, da un disco per l'estate al Festival Bar, poi MTV, infine i Talent. La canzone è concerti, nei club, negli stadi, nei teatri, nelle piazze, fino a Woodstock, o a Live Aid. La canzone è disco nel grammofono, nel giradischi, nel mangiadischi, musicassette sparate a palla in macchina, CD, copie pirata, streaming. La canzone è cinema, quando si fermano i dialoghi e parte un pezzo che ti ricorderà per sempre quel film, quella scena. La canzone è ballo sfrenato o ninna nanna, è girotondo. Insomma, la canzone è quasi tutto. Alzi la mano chi non ha almeno una canzone della vita. In un viaggio illustrato nella musica, un grande cantautore racconta le storie che nascono dietro, attorno, dentro 100 canzoni che tutti abbiamo cantato. Da Frank Sinatra a Vasco Rossi, da Lucio Battisti a David Bowie. Luca Barbarossa, Roma, 1961. È uno dei più celebri cantautori italiani. Nella sua lunga carriera ha pubblicato 11 album e vinto il Festival di Sanremo nel 1992 con Portami a ballare. Da anni conduce Radio 2 Social Club.
Numero di catalogo 98457. Numero di catalogo 98465. Gaia Cenciarelli. Domani interrogo. Edizioni Marsilio. Genere romanzo. Durata 418 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
La periferia romana dove sorge la scuola, che è al centro di questo romanzo, è la Re Bibbia raccontata da Zero Calcare. Nel liceo si parla romano e le aule sono abitate da strani esseri viventi, alcuni disegnati sui muri, alcuni umani, ma dalle cui bocche escono suoni incomprensibili alla professoressa, che non ha mai pensato di avere la vocazione all'insegnamento, e invece ce l'ha, solo che non è una vocazione, è un mestiere. La professoressa, infatti, non ama la vocazione, ma l'inglese. La professoressa è un'intellettuale. La professoressa ha studiato in Italia e all'estero. La professoressa cammina, 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 perché Roma è grande e perché camminando pensa. Gli studenti e le studentesse, invece, non camminano, vanno in motorino o in macchina e non studiano. Gli studenti e le studentesse, e tutti lo siamo stati, sanno valutare, pesare le persone che siedono dietro la cattedra e, nonostante non abbiano voglia di aprire i libri, sentono, piano piano, il desiderio di capire la professoressa e di esserne capiti. Danilo Dolci ha scritto che si cresce solo se sognati, e l'autrice di questo romanzo chiosa che si può crescere anche se sei l'incubo di qualcuno. Tra i professori di Fran McCourt e Domenico Starnone, passando per gli studenti in piedi sul banco nell'attimo fuggente, sta la professoressa di Gaia Cenciarelli, convinta sì che la cultura sia qualcosa di quotidiano, convinta sì che certe parole dialettali o certe squadre di calcio, certe sigarette fumate insieme agli studenti prima che la lezione cominci, facciano parte del lavoro di chi insegna e di quello di chi impara, ma disillusa che l'istruzione possa, come si sente dire spesso, salvare il mondo. Gaia Cenciarelli, scrittrice e traduttrice, vive e lavora a Roma. Ha scritto romanzi, racconti, interventi critici. Fa parte dei Piccoli Maestri e ha pubblicato, fra gli altri, Extra Omnes, l'infinita scomparsa di Manuela Orlandi, Zona 2006. Sangue del suo sangue, Notte Tempo 2011. Roma, tutto maiuscolo come sulle vecchie targhe, 20090 2015. Pensiero stupendo, Light Editions 2015.
Numero di catalogo 98465. Numero di catalogo 98466. Gaia Cenciarelli. A scuola non si muore. Edizioni Marsilio. Genere romanzo poliziesco. Durata 444 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
A scuola non si fuma. A scuola non si beve alcol. A scuola non si alza la voce, non si alzano nemmeno le mani. A scuola si insegna prima di tutto il rispetto. A scuola non ci sono differenze. Soprattutto, a scuola non si muore. Come tutte le intenzioni e i buoni propositi, anche quello di tenere la morte lontana dalle aule scolastiche fallisce miseramente per Margherita Magnani, che insegna inglese in una scuola della periferia romana frequentata da studenti della periferia romana, con famiglie che vivono nella periferia romana, abbandonate dalla politica e sostenute, quando lo sono, da traffici vari e spesso illeciti. Così, quando la mattina successiva al consiglio di classe il professor Giuliano Colagrossi viene trovato morto e con le mani amputate sul pavimento di un'aula, Margherita Magnani decide di indagare. Non che l'insegnante abbia una particolare tensione investigativa, anzi, è di quelle che nei film dell'orrore, quando si avverte un rumore dalla cantina, per l'ansia si precipitano a vedere e non tornano più. L'unica tensione della Magnani è la fede, ma non è una faccenda religiosa. La Magnani crede in alcuni esseri umani, e cioè nei suoi studenti e nelle sue studentesse. E infatti, quando al professor Colagrossi alle mani tagliate si aggiungono altri cadaveri, sempre professori mutilati, e la tensione tra corpo docente e studenti cresce, saranno proprio la Magnani e i suoi studenti, sbagliando, inventando, intralciando senza volerlo le indagini della polizia, a trovare il filo che lega i corpi morti a un passato che lo è ancora di più. Gaia Cenciarelli, alla sua prima prova nel giallo, si conferma la grande cantrice della scuola di oggi, che in mezzo a tante questioni e difficoltà mantiene un elemento di comunità che fuori dalla scuola, nel mondo dove la campanella non suona, non esiste più. Non c'è una scuola dove si impara a distinguere il giusto dallo sbagliato. Gaia Cenciarelli, scrittrice e traduttrice, vive e lavora a Roma. Ha scritto romanzi, racconti, interventi critici. Fa parte dei Piccoli Maestri. Per Marsilio sono usciti anche La Nuda Verità, 2018, e Domani Interrogo, 2022.
Numero di catalogo 98466. Numero di catalogo 98578. Lisa Jane Smith, La Furia, il diario del vampiro, volume 3. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo di fantascienza. Durata 382 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Vertici di un fatale triangolo d'amore, Elena e i due fratelli vampiri, Stefan e Damon, hanno un unico destino. Ora che Elena ha ceduto al fascino del crudele Damon, ora che l'odio di Stefan per il fratello sembra inestinguibile, i tre dovranno stipulare una tregua e unire le loro forze per affrontare una terribile e oscura minaccia, una furia malvagia che potrà essere sconfitta soltanto da un'alleanza solida. Odio e amore, sangue e vendetta, sono questi i marchi che segnano la paurosa avventura e ne sigillano l'esito. Lisa Jane Smith, L-I-S-A, J-A-N-E, S-M-I-T-H. Ha iniziato a scrivere quando era ancora una bambina e ha pubblicato il suo primo romanzo nell'anno in cui si è diplomata. Molti dei suoi libri, tradotti in tutto il mondo, sono ispirati agli incubi che vive lei stessa.
Numero di catalogo 98578. Numero di catalogo 98652. Autori vari. Guardami, la bellezza dal mio punto di vista. Edizioni Pendragon. Genere racconti, novelle. Durata 236 minuti. Lettura di Lorenzo Martelli.
Come si fa a raccontare la bellezza? In un mondo ossessionato dall'immagine, dove si anela a un ideale di perfezione imposto da stereotipi sociali e culturali, 8 giovani autori, ipovedenti e non vedenti, esprimono i loro pensieri. Muovendosi in 5 grandi aree, moda, video e tecnologia, arte, fotografia, movimento, e senza pretese accademiche o ideologiche, mostrano un altro modo di percepire il bello che travalica il sentire comune. Le loro sono testimonianze di libertà, coraggio e passione, che ci coinvolgono e ci accompagnano in un percorso di ricerca della bellezza che, a saperla cogliere, è dappertutto, anche oltre quello che si vede. Gli 8 autori hanno partecipato al laboratorio di scrittura creativa organizzato dall'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna, tenuto da Silvia Colombini.
Prefazione di Frida Bollani Magoni. Ciao cari lettori, mi chiamo Frida. Bollani e Magoni sono i cognomi dei miei genitori, entrambi musicisti, da cui ho preso la passione per la musica e le arti, e la determinazione nel trovare la mia strada. Anch'io sono non vedente. Sono nata così, con una malattia genetica della retina chiamata amaurosi di Leber. Non è degenerativa e non ho mai visto nient'altro che la luce e alcune ombre. I colori sono chiari o scuri, bianco o nero, ma è stato sempre così. Così sono cresciuta e così mi sono abituata a vivere. Leggendo questo libro ho percepito appunto tanta determinazione da parte di questi ragazzi, alcuni dei quali conosco personalmente perché miei coetanei e partecipanti con me ad alcune iniziative dell'Istituto Cavazza o al Paralympic Sci Club di Fanano. E proprio perché conosco alcuni di loro, posso dire che sono tutti ragazzi dotati di talenti, in campi diversi, che non si lasciano ostacolare dall'impossibilità di vedere. Sono tutti ragazzi che hanno avuto e hanno un supporto incredibile da parte della famiglia che hanno intorno, i genitori, i nonni, e questa cosa è assolutamente fondamentale. Io sono una di loro, e anch'io potrei scrivere pagine sulla mia storia, sulla famiglia particolare ma incredibile che ho. Preferisco però limitare la mia frenetica voglia di raccontare per lasciare spazio al libro, altrimenti finisce che, come al solito, dico troppo. Come nelle interviste, quando il giornalista mi fa una domanda e finisco per rispondere a tutte le 10 domande che si è preparato in una volta sola. È più forte di me, forse perché sono cresciuta in un mondo di suoni e perché sono una persona generalmente molto socievole. E vorrei parlare proprio di un'intervista. Un'intervista molto famosa che ho fatto all'inizio della mia carriera, in cui a una domanda che mi viene posta spesso, come vivi il fatto di essere non vedente, risposi, lo vivo come un dono. Nonostante l'intervista uscì, sicuramente in buona fede, con per titolo Frida Bollani Magoni, la malattia è un dono, la mia filosofia al riguardo è un po' diversa e di certo non sintetizzabile in queste parole. Per cominciare, non mi sono mai riferita in questi termini. Essere non vedenti non è una malattia, qualsiasi sia la causa, così come una disabilità si definisce diversamente abilità. Molti di noi sono persone normali come tutti, perfettamente in grado di vivere la loro vita come tutti, anzi, persone con intelligenze a volte superiori, proprio perché abituati ad ascoltare invece di guardare. A conoscere gli altri per quello che sono, senza fermarsi all'apparenza, all'aspetto fisico. E poi mia mamma dice sempre che tutti siamo diversi e che il bello è proprio nelle nostre diversità. Che mondo noioso sarebbe se fossimo tutti uguali, se ascoltassimo la stessa musica, se mangiassimo gli stessi cibi, se indossassimo tutti gli stessi abiti che vanno di moda. Non bisogna aver paura di distinguersi, di essere diversi, originali. E beh, direi che se ci sono delle persone che possono insegnare a tutti voi il bello della diversità, sono questi ragazzi, e questo libro raccoglie tante storie bellissime di persone che trovano il loro modo di vivere la vita con gioia e positività. Anch'io ho trovato il mio modo. Da ormai quasi un anno abito da sola a Milano e sono felice. Felice di essere finalmente indipendente, felice di aver provato a me stessa che qualsiasi cosa è possibile con la forza di volontà e la voglia di sperimentare, di uscire dagli schemi delle abitudini, di affrontare ogni ostacolo. E ora viaggio continuamente autonomamente e con le piccole difficoltà che però non sarebbero poi così diverse da quelle di una ragazza coetanea vedente, affronto la vita quotidiana. Tutto questo è possibile anche perché ho una rete di familiari e amici che sono stati presenti, che non mi hanno mai fatto mancare nulla e soprattutto che mi hanno spronata più che mai al raggiungimento dell'indipendenza. Penso per esempio a mia nonna. Parliamoci chiaro, ogni singola persona nella mia famiglia è stata fantastica, ma mia nonna si è veramente superata. Quando sono nata e si è scoperto dopo qualche mese che non vedevo, lei non si è arresa e ancora oggi, 19 anni dopo, è lì che ricerca. È entrata a far parte del comitato direttivo di ATRI, Associazione Toscana Retinopatici e Ipovedenti, per poi rimanere socia molto attiva quando l'associazione si è trasformata in Retina Italia. È stata sempre lei, mia nonna Maddalena, a convincere i miei genitori a portarmi a fare visite annuali a Napoli e poi a Parigi, dove pareva che l'ospedale stesse facendo ricerche per un intervento che potesse recuperare parte della mia vista. Certo, le ricerche sono lente e il Covid ha fermato un po' tutto, però so che mia nonna Maddalena ci sarà sempre, come quando cercava di farmi leggere delle lettere ingrandite, o ha imparato il Braille solo per aiutarmi con i compiti, o ha imparato a usare il computer col JAWS per spronarmi a passare alle nuove tecnologie e iniziare a utilizzare il computer a scuola. E prima ancora, quando si trovava a impaginare tutti i libri di testo in Braille che arrivavano da Monza. Insomma, nonna Maddi e tutta la famiglia sono stati fondamentali. Quindi, come mai dico che la non vedenza è un dono? Beh, lo è stato per me, perché mi ha donato la possibilità di sentire più attentamente, l'orecchio assoluto, perché le note sono diventate il mio modo di percepire i colori e perché sono la persona che sono grazie al fatto di non vedere. Quindi, il mio consiglio a tutti coloro che hanno problemi di vista, non è facile e non sto dicendo che tutta la mia vita è stata rose e fiori, anzi, come tutti ho avuto e ancora ho i miei momenti di sconforto. Ma se è andata così, ci sarà un motivo. Forse siamo destinati a concentrarci sugli altri quattro sensi, ancora più fondamentali, e non sul mondo alquanto superficiale della vista. E un altro consiglio. Scherzate sulla vostra situazione. Fatele le battute. Non abbiate paura e non rimaneteci male se gli altri ridono. E stessa cosa per voi vedenti. Non abbiate paura di ridere a battute del tipo «Non ci vedo più dalla fame», perché non è un modo di prendersi in giro, bensì un modo di prendere la vita con la giusta leggerezza. Quindi godetevi questo libro.
Numero di catalogo 98652. Numero di catalogo 98653. Don Winslow, Il potere del cane. Primo libro della serie Le avventure di Art Keller. Edizioni Einaudi. Genere romanzo poliziesco. Durata 1300 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Art Keller è un poliziotto ambizioso, con una mentalità da crociato, deciso a combattere in prima fila la guerra che gli Stati Uniti hanno lanciato contro il traffico internazionale di droga. Miguel Ángel Barrera è il boss della Federación, il cartello che riunisce tutti i narcos messicani, e i suoi nipoti, Adán e Raúl, smaniano all'idea di ereditarne l'impero. Nora Hayden, dopo un'adolescenza complicata, è diventata una prostituta d'alto bordo, sempre in bilico tra il cinismo più spinto e un insolito senso morale. Padre Parada è un sacerdote nato e cresciuto in mezzo al popolo, potente quanto incorruttibile. Sean Callan è un ragazzo irlandese di Hell's Kitchen che si è trasformato quasi per caso in un killer spietato al soldo della mafia. Sono tutti, in modo diverso, coinvolti nel mondo feroce del narcotraffico messicano. Una guerra senza esclusione di colpi, che coinvolge sicari senza scrupoli e politicanti corrotti, i servizi segreti americani e la mafia, tra inganni, tradimenti, vendette spietate. Una guerra dove non esiste innocenza possibile e dove è sempre in agguato, pronto ad esplodere, il male assoluto. Don Winslow è un ex investigatore privato e uomo di mille mestieri, considerato il nuovo maestro del noir. Einaudi ha pubblicato L'inverno di Frankie Machine, La pattuglia dell'alba, La lingua del fuoco.
Numero di catalogo 98653. Numero di catalogo 98355. Ayanna Lloyd Banwow, Quando avevamo le ali, edizioni Einaudi, romanzo, durata 538 minuti, lettura di Antonella Ciocca. Numero di catalogo.
La vita su un'isola dei Caraibi può essere tutt'altro che idilliaca, anche in un luogo permeato dalla bellezza rigogliosa e terribile della natura. Il contatto con la realtà urbana è necessario se si vuole sopravvivere. Occorre accettare compromessi, talvolta rinnegare il proprio passato. Lo sanno bene Darwin e Egide, i due protagonisti di un'isperata quanto salvifica storia d'amore che nasce per entrambi da un desiderio di libertà e riscatto. Per poter aiutare sua madre, sola e ormai troppo affaticata per continuare a fare la sarta, Darwin deve cercare lavoro in città, ma questo significa adattarsi a una vita che non ha mai conosciuto. L'unico incarico che riesce a trovare al cimitero Fidelis è proprio quello che gli impone di abbandonare tutte le certezze che hanno plasmato e sostenuto la sua esistenza. Il Rasta Farianesimo, i dreadlock, la promessa di non avere mai a che fare con i morti. Nonostante la fatica fisica e morale che gli viene richiesta per svolgere le sue mansioni e il non facile rapporto con i suoi compagni di lavoro, Darwin riesce ad abituarsi a quella vita, o almeno così crede. Egide, invece, è nata e cresciuta in una grande e tentacolare casa coloniale, al confine con la foresta. E la sua natura è solo in parte umana, come tutte le donne della sua famiglia, discende dai corbeaux, grandi uccelli neri e voraci che volano a est verso il sole che sorge, liberando le anime dei morti. Ed è proprio qui, in questa discendenza animale, che risiede il tragico talento di cui Egide è depositaria. La capacità di vedere, sentire, comunicare con i morti e accompagnarli nel momento del trapasso. Un dono e una condanna insieme, che la costringe a un conflitto interiore tra l'accettare la pesante eredità di chi l'ha preceduta e il desiderio di essere normale, di poter amare ed essere amata. In un susseguirsi di momenti al confine tra realtà e sogno, i due giovani si incontrano, riconoscono la reciproca sofferenza e si concedono il lusso di un'umana passione in un mondo perennemente in bilico tra la vita dei vivi e quella dei morti. In una prosa ricca e ritmata che restituisce colori, luci e profumi delle isole caraibiche. Realtà e fantasia si intrecciano in una storia dove la forza e i limiti dell'identità culturale si scontrano con la necessaria ricerca della propria identità personale. Ayanna Lloyd Banwow, A-Y-A-N-N-A, L-L-O-Y-D, B-A-N-W-O. È originaria di Trinidad e Tobago. Si è laureata in Creative Writing alla University of East Anglia, ed è ora impegnata in qualità di ricercatrice in un progetto di Creative Critical Writing presso la stessa università. Ha collaborato con la University of Leicester e i suoi lavori sono stati pubblicati su The Caribbean Writer, Moco Magazine, Small Axe, Powy, Free, Kalalu e Anomaly. Monica Pareschi vive a Milano e da oltre 20 anni traduce autori di lingua inglese, tra gli altri Doris Lessing, James G. Ballard, Bernard Malamud, Willa Cather, Shirley Jackson, Charlotte Bronte, Alice McDermott, Isham Matar, Paul Auster, Muriel Spark. È autrice di È di vetro quest'aria, Italic Pequod, 2014.
Numero di catalogo 98355. Numero di catalogo 98373. Andrea Camilleri, La setta degli angeli. Edizioni Sellerio, genere romanzo. Durata 384 minuti. Lettura di Gabriele Parrillo.
Tutto d'invenzione è il rustico paesotto. Il paesaggio remoto, le 8 chiese, 7 per gli abbienti, una per i contadini. Il circolo litigioso e scalmanato nel quale i soci di surreale e sgarbata scimunitaggine siedono male sui propri glutei come in una mappa di Hogarth. Le scivolose segretezze, le vacanterie escandescenti di angusti e scaduti puntigli, le aggressioni sbagliate fatte in nome dell'onore, la foia atroce di un brigante dal nome biblico, l'astio e le divisioni tra bassa aristocrazia di campagna, professionisti borghesi, massari, campieri, nullatenenti. Assolutamente vera è invece la faccenda, testimoniata da Filippo Turati e Don Luigi Sturzo. E personaggio storico è il protagonista Matteo Teresi, avvocato dei poveri e dei deboli, e giornalista che la sua animosa attività di denuncia nutre di socialismo umanitario. Un fremito, un rimbombo, un intollerabile fracasso investe il villaggio. Si teme un'epidemia di colera. Corre l'anno 1901. Per un susseguirsi sbirigliato di equivoci, si crede al contagio.
A un'invasione del maligno.
Nelle chiese, divenute eccezionalmente democratiche, si raccolgono e si mescolano le classi sociali. I preti, tutti, tranne quello della parrocchia dei poveri, svampano dai pulpiti sulle teste dei fedeli spauriti, colgono l'occasione e infamano Teresi. Lo accusano di essere un sovversivo, in lega con il diavolo nelle sue battaglie laiche. Viene indetta una crociata d'espiazione contro il diavolo sotto forma dell'avvocato, che attenta all'ordine sociale e all'unità sacra delle famiglie, per dar luogo a una nuova Sodoma e a un'altra Gomorra. Teresi viene spalleggiato da un integerrimo capitano piemontese. Porta avanti il consueto lavoro di giornalista. Tra intimidazioni varie e sostenendosi con il Don Chisciotte che tiene sempre sul comodino, conduce un'azzardata inchiesta. E sul suo giornale denuncia la vera epidemia, l'impostura grande e invasiva di una setta di preti che, con un'unica orgia, riescono a mettere incinte più vergini minorenni e una vedova, e convincono le innocenti malcapitate che l'evento è, come nelle quattrocentesche novelle del sulfureo Masuccio Salernitano, di specie celeste, dovuto alla discesa e alla liquefazione del Creator Spiritus. La scena gira attorno a Teresi, si capovolge, si abbatte sulla verità. Interviene il grilletto di un mafioso. Trionfa il solidarismo ipocrita. La cronaca di Camilleri, il suo realismo grottesco e sgomento, la sua scrittura urticante è qui in costante trattativa con la letteratura.
Numero di catalogo 98373. Numero di catalogo 98378. Gianmaria Aliberti Gerbotto. L'asta del tartufo. Edizioni You Can Print. Genere romanzo poliziesco. Durata 391 minuti. Lettura di Luca Mauceri.
Gianmaria Aliberti Gerbotto. Giornalista saluzese, scrittore e personaggio televisivo. È nato a Bagnolo, Cuneo, il 20 maggio 1972. Giovane cavaliere della Repubblica Italiana, presidente napolitano 2010. Nel 2021 il presidente Mattarella lo ha nominato ufficiale dell'Ordine al Merito. Recentemente Papa Francesco gli ha conferito l'onorificenza vaticana pro ecclesia et pontefice. È cittadino onorario di Casteldelfino. È stato per 3 anni accademici professore AC nei master in giornalismo e comunicazione dell'Università del Piemonte Orientale. Oggi è professore presso alcune scuole superiori cuneesi. Iscritto da 20 anni all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, nella sua carriera ha collaborato a lungo con il settimanale del Corriere della Sera, le pagine Periscopio di Panorama, le rubriche Antenna della Stampa e Indiscreto di TV Sorrisi e Canzoni. Ha scritto per L'Espresso, Capital, Oggi, Specchio, Tele7, Donna Moderna, Cosmopolitan, Max, GQ, Gente. Celebre la sua rubrica di interviste indiscrete su Vanity Fair, per cui ha scritto per più di 10 anni. Molteplici anche le sue esperienze televisive. Ha lavorato 2 anni realizzando servizi per il canale All News Sky TG24. Nell'estate 2017 è stato tutta la stagione su Rai 1, impegnato a commentare le news della settimana ad 1 mattina. A settembre dello stesso anno è passato ai programmi della notte di Gigi Marzullo, sempre su Rai 1, dove per 3 anni è stato impegnato nelle vesti di critico ed esperto. Nel 2002 ha pubblicato, allegato ad un noto mensile, un libro di interviste indiscrete ai VIP, edizione Futura Jackson. Nel 2006, Visti da vicino, Fusta, prefazione Alan Alkan. Nel 2007, Il Vippaio, prefazione Maurizio Costanzo, PM, entrambi a favore della ricerca sul cancro. Nel 2009, Strano amore, prefazione Franca Rame, stampato da Mondadori, pro lotta all'AIDS. Nel 2011, Il metodo antisfiga, prefazione di Lino Banfi e il cardinale Ersilio Tonini, distribuito da De Agostini. E nel 2014, Sopravvivere ai rapporti di coppia, prefazione Emilio Fede, distribuito da Rizzoli, ancora per beneficenza. Nel 2016, Basta partire, prefazione di Camilla Raznovic, distribuito e promosso da RCS. Nel 2019, Cammina davanti all'ombra, prefazione Romina Power, Capricorno Editore. L'Ordine del Vero, prefazione Roberto Giacobbo, edito nel 2015, è il suo primo thriller. Nel 2016 è uscito il suo secondo romanzo, La vacanza italiana, prefazione di Marco Berri. Nel 2017, L'ottavo giorno di Catarina, prefazione della criminologa Roberta Bruzzone. Nel 2018, La brava gente, prefazione di Alessandro Meluzzi. Nel 2019, Io sono più forte, prefazione di Marco Camisani Calzolari, contro il bullismo. Nel 2020, La piena assassina, prefazione del meteorologo Colonnello Giuliacci, con protagonista il banchiere Beppe Ghisolfi. Nel 2021, Il giallo omicidio al Vescovado, prefazione di Sergio Staino, protagonisti il vescovo di Saluzzo Monsignor Bodo e il vignettista Danilo Paparelli. I suoi romanzi, tutti ambientati in loco,
si sono meritati il plauso della regione Piemonte perché ritenuti un'ottima vetrina delle eccellenze artistiche, paesaggistiche, monumentali ed enogastronomiche del territorio. Ha prestato servizio militare nell'Arma dei Carabinieri e si è laureato in legge. Vive in Piemonte, tra il castello di Envie e la città di Cuneo. Al castello di Grinzane Cavour, vicino ad Alba, si tiene la prestigiosa tradizionale asta del tartufo, importante appuntamento benefico mondano che ogni anno raccoglie in sala il gota del territorio, i VIP, le autorità. Ad un certo punto, il presidente della provincia Federico Borgna si allontana velocemente dalla platea per rispondere ad una telefonata improvvisa. Poco dopo, viene ritrovato a terra riverso in una pozza di sangue. Subito si pensa che il sindaco della città di Cuneo sia semplicemente inciampato, ma nulla è come sembra. Una bella gatta da pelare per il maresciallo Siviero. Che Borgna abbia visto qualcosa che non doveva vedere. Ma lui è cieco. Che ci siano altri modi di vedere. A volte migliori dei nostri stessi occhi. L'unica cosa certa è che ora è in coma.
Numero di catalogo 98378. Numero di catalogo 98384. Jodi Picoult, Il patto, edizioni HarperCollins, romanzo, durata 936 minuti, lettura di Giuliana Paciolla.
Fino a quella telefonata alle 3 del mattino di una giornata di novembre, i Gold e i loro vicini di casa, gli Hart, sono sempre stati inseparabili, per ben 18 anni. Non è stata una sorpresa per nessuno, dunque, quando i loro figli adolescenti, Chris ed Emily, da semplici amici, sono diventati qualcosa di più. Ma adesso, la 17enne Emily è morta, uccisa da un colpo di pistola alla testa sparatole da Chris, in un apparente patto suicida, lasciando le due famiglie devastate e alla disperata ricerca di risposte su un gesto inimmaginabile di due figli che forse non conoscevano bene come credevano. È rimasta una sola pallottola nella pistola che Chris ha preso dall'armadio del padre, una pallottola che secondo la sua versione era destinato a se stesso. Cos'è successo veramente? Un detective della polizia del luogo nutre più di un dubbio sul patto suicida descritto dal ragazzo.
Numero di catalogo 98384. Numero di catalogo 98166. Timothy Snyder, L'era dei tiranni. Edizioni Rizzoli. Genere storia. Durata 143 minuti. Lettura di Lara Ingrosso.
Timothy Snyder, autore di grandi opere sull'Europa tra Hitler e Stalin e sull'Olocausto, ci avverte. Non siamo al riparo dai sanguinari totalitarismi del Novecento, ma abbiamo un vantaggio. Possiamo imparare dalla storia e dal nostro recente passato. Per questo Snyder ha tratto 20 lezioni per evitare di ripetere oggi, tra nazionalismi e populismi, gli errori di un'epoca tragica. Quell'era dei tiranni di cui Nora Krug ci restituisce l'eco, mescolando le sue illustrazioni a foto e schegge di un tempo che vorremmo non si ripetesse mai più. Perché se conformarsi all'ingiustizia è facile, resistere è una scelta di coraggio, senza la quale muore la libertà. Timothy Snyder è Levin Professor di Storia a Yale e ha firmato libri come Il Principe Rosso, 2009, Terra di Sangue, 2011, Terra Nera, 2015 e 20 Lezioni, 2017, qui riproposto in edizione illustrata. Nora Krug è l'autrice di Heimat, Einaudi 2019, vincitore del National Book Critics Circle Award 2018. L'autore: Timothy Snyder, TIMOTHYSNYDER, è Levin Professor di Storia presso la Yale University e Permanent Fellow presso l'Institute for Human Science di Vienna. I suoi 15 libri sono apparsi in più di 40 lingue. Sono stati premiati con l'Hannah Arendt Award for Political Thought, il Leipzig Book Award for European Understanding, il Literature Award dell'American Academy of Arts and Sciences, il premio del Dutch Auschwitz Committee e la Warsaw Ghetto Uprising Medal, tra gli altri riconoscimenti. Il suo lavoro ha ispirato dipinti, manifesti, sculture, opere teatrali, film, punk rock, rap e opera. Le lezioni di questo libro vengono citate in tutto il mondo durante le manifestazioni in difesa della libertà. Vive a New Haven, nel Connecticut. L'illustratrice: Nora Krug. NORAKRUG è l'autrice di Heimat e Einaudi, vincitore del National Book Critics Circle Award 2018 e nominato miglior libro del 2018 dal New York Times. Il lavoro di Krug ha ottenuto medaglie dalla Society of Illustrators e dall'Art Directors Club di New York. È stato scelto per la Best American Series di Houghton Mifflin e per il Sundance Film Festival. Krug ha ricevuto le borse di studio Fulbright e Guggenheim ed è stata nominata illustratrice dell'anno 2019.
Numero di catalogo 98166. Numero di catalogo 98172. Roberto Carboni, Il segreto dell'antiquario. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo poliziesco. Durata 476 minuti. Lettura di Miriam Mariano.
Anni 80. Elia Morosini Arconati è un ex musicista e direttore d'orchestra. Dopo anni di grande successo, una grave forma di schizofrenia lo ha costretto a ritirarsi e adesso vive a Bologna, dove ha un negozio di antiquariato. Ma questa non è che la facciata. In realtà, Elia è un serial killer. Una volta individuate le sue vittime, si insinua sempre di più nella loro vita, arrivando a vivere di nascosto in casa loro per poi, quando non riesce più a sostenere la tensione provocata da questo gioco, ucciderle e riprendere la propria normale esistenza, fin quando un nuovo incontenibile impulso non lo porta a ricominciare. In città questi omicidi sono attribuiti al mostro di Bologna, sulle cui tracce si mettono ben presto magistrati, investigatori privati e, soprattutto, una medium, Madame Thérèse. Le pagine di Roberto Carboni trascinano il lettore dentro la mente di un assassino, attraverso i meandri del male, risucchiandolo in una storia inquietante. Roberto Carboni, classe 1968, è nato a Bologna e vive sulle colline di Sasso Marconi. È autore di numerosi romanzi e docente di scrittura creativa a tempo pieno. Nel 2015 è stato premiato con il Nettuno d'Oro, in precedenza attribuito, tra gli altri, a Lucio Dalla e Carlo Lucarelli. Nel 2016, con il premio speciale Fondazione Marconi Radio Days, precedentemente premiati Enzo Biagi, Lilli Gruber. Nel 2017 ha vinto il Garfagnana in giallo, nella sezione Romanzo Classic. Nel 2018 è stato vincitore del Saler Noir, Festival di Salerno. Con la Newton Compton ha pubblicato con successo Il giallo di Villanebbia, e la collina dei delitti.
Numero di catalogo 98172. Numero di catalogo 98148. Yessa Crispin, I miei tre papà. Edizioni Sur. Genere diari. Durata 579 minuti. Lettura di Valeria Piccinno.
Il nuovo libro di Yessa Crispin è una meditazione libera sul tema dei padri. Intrecciando ricordi e letture, fatti storici e riferimenti all'attualità, l'autrice indaga i sistemi di valori maschili che plasmano la nostra vita e la nostra società. Dall'osservatorio del Midwest americano, di cui è originaria, terra di conservatorismo politico e di estremismi religiosi, Crispin applica il suo sguardo di femminista contemporanea, radicale e anti-accademica, ai mille modi attraverso cui il patriarcato si manifesta, nel matrimonio e nella famiglia, nella scuola e nella chiesa, fino ad affrontarne le espressioni più violente ed estreme, come il femminicidio, i movimenti anti-abortisti e il suprematisti, il terrorismo. Al tempo stesso prova a indicare modelli alternativi. Rivendica il cosmopolitismo come antidoto alle chiusure identitarie. Contrappone la spiritualità intimamente vissuta alla rigidità dei dogmi delle religioni ufficiali, la cooperazione e l'autogestione femminile alla famiglia tradizionale. Esalta il valore della solidarietà, della cura, invitandoci a uno sforzo collettivo di ascolto e riflessione per interrompere il ciclo della violenza e silenziare una volta per tutte i fantasmi del passato. Una lettura imperdibile. Un libro caustico e intelligente che colpisce nel segno sotto ogni punto di vista. Yessa Crispin. J-E-S-S-A. C-R-I-S-P-I-N. È autrice dei libri Perché non sono femminista. Sur 2018. The Dead Ladies Project e The Creative Tarot. Ha animato iniziative indipendenti online, come il blog Bookslut, su cui si è occupata per anni di critica letteraria. Ha scritto per numerose testate, tra cui il New York Times, il Guardian, The Buffler, la Boston Review e la Los Angeles Review of Books. Dirige la pubblicazione The Culture We Deserve. Ha vissuto in Kansas, in Texas, a Chicago, in Irlanda, a New York e in altri posti ancora. Attualmente risiede a Filadelfia. Giuliana Lupi traduce da oltre 40 anni soprattutto saggistica. Tra le opere da lei tradotte figurano testi di Alex Bellos, Thomas L. Friedman, Simon Schama, George Monbiot e l'autobiografia di Andrea Gassi.
Numero di catalogo 98148. Numero di catalogo 98165. Fausto Gimondi, Fortuna criminale. Edizioni Longanesi. Genere romanzo poliziesco. Durata 926 minuti. Lettura di Ivan Raganato.
Nella periferia nord di Milano i sogni hanno il profumo dei soldi. Siamo nel pieno degli anni 90. Il rumore della TV riempie gli angusti appartamenti dei palazzi con il rito del sabato sera, l'estrazione del lotto. La schermata blu con la cornucopia attira a sé milioni di italiani, mentre una voce fuori campo scandisce i numeri estratti sulle 10 ruote. Quando la lettura dei numeri vincenti è conclusa, i biglietti con le puntate perse finiscono nel cestino, insieme agli avanzi della cena e alla speranza di cambiare vita. Mario ha 19 anni, li ha trascorsi nei palazzi di Cinisello e all'ippodromo di San Siro per le scommesse e non si aspetta granché dal futuro. Ma ogni cosa è destinata a cambiare quando la sua sorte incrocia quella di una strampalata banda che scopre il modo di truccare le estrazioni della ruota del Lotto di Milano. Un piano eccezionale per la sua disarmante semplicità, concepito e messo in atto da Peppino lo Zoppo e Ciccio nello scantinato di un palazzo popolare, che Ber 3 anni frutta migliaia di vincite distribuite in tante ricevitorie. Con astuzia e ingegno, ricorrendo perfino a intercettazioni e pedinamenti, Mario, da sempre impegnato a fare i conti con le tasche vuote, intercetta i numeri truccati e diventa improvvisamente miliardario. Mette insieme una fortuna. Ma è proprio quando tutto va alla grande che ogni cosa va a rotoli. Fausto Gimondi ha sempre coltivato un forte interesse per le tecnologie e l'innovazione. Ha contribuito alla nascita di Virgilio.it e di altre realtà che hanno segnato la storia di Internet in Italia.
Numero di catalogo 98165. Numero di catalogo 98160. Francesco Lepore. Il delitto di Giarre. Edizioni Rizzoli. Genere inchieste e interviste. Durata 274 minuti. Lettura di Antonio Settanni.
Quasi abbracciati e mano nella mano, uccisi entrambi da colpi di pistola alla testa. Furono trovati così il 31 ottobre 1980, sotto un pino marittimo nella vigna del principe a Giarre, i corpi del 25enne Giorgio Agatino Giammone e del 15enne Antonio Galatola, detto Tony. Per tutti in paese le vittime erano i ziti, i fidanzati, e Giorgio veniva da tempo additato quale pupucubullo, cioè un frocio patentato, accusato di avere traviato un giovane innocente. Ma a rendere inaccettabile quella relazione era in realtà solo l'orientamento sessuale di due, e non a caso le indagini si infransero contro un muro di silenzio e tra molti punti oscuri. La vicenda scosse però fortemente l'opinione pubblica, che fu portata per la prima volta a riconoscere l'esistenza della discriminazione verso le persone omosessuali. E poco più di un mese dopo veniva costituito a Palermo il primo nucleo di Arci Gay, la più importante associazione LGBT italiana. Francesco Lepore, Benevento 1976, è giornalista e studioso di storia della spiritualità cristiana in epoca medievale e moderna. Sacerdote dal 2000 al 2006, è stato latinista papale presso la Segreteria di Stato e poi ufficiale della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Numero di catalogo 98160. Numero di catalogo 98576. Lisa Jane Smith. Il risveglio. Il diario del vampiro, volume 1. Edizioni Newton Compton. Romanzo di fantascienza. Durata 387 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Elena Gilbert è una normale adolescente al suo ultimo anno di liceo. È bella, bionda, egoista e molto popolare. Con l'inizio del nuovo anno accademico, Per Elena arriva una nuova sfida: riuscire a conquistare il nuovo arrivato, Stefan Salvatore. Lisa Jane Smith, L-I-S-A, J-A-N-E, S-M-I-T-H. Ha iniziato a scrivere quando era ancora una bambina e ha pubblicato il suo primo romanzo nell'anno in cui si è diplomata. Molti dei suoi libri, tradotti in tutto il mondo, sono ispirati agli incubi che vive lei stessa.
Numero di catalogo 98576. Numero di catalogo 98577. Lisa Jane Smith. La lotta. Il diario del vampiro. Volume secondo. Edizioni Newton Compton. Romanzo di fantascienza. Durata 370 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Due vampiri fratelli, avvolti nell'ombra di un mistero millenario, si contendono l'amore della giovane Elena. Damon è determinato a fare di lei la regina delle tenebre ed è pronto anche a uccidere suo fratello per riuscirci. Stefan è alla ricerca di un potere più grande che gli consenta di eliminare il suo odiato rivale, ma non ha intenzione di cedere alla sete di sangue umano che lo assale. Elena sa che deve prendere una decisione fatale. Deve scegliere tra la fedeltà a Stefan e la tenace attrazione per Damon. Lisa Jane Smith, L-I-S-A, J-A-N-E, S-M-I-T-H. Ha iniziato a scrivere quando era ancora una bambina e ha pubblicato il suo primo romanzo nell'anno in cui si è diplomata. Molti dei suoi libri, tradotti in tutto il mondo, sono ispirati agli incubi che vive lei stessa.
Numero di catalogo 98577.
I've been running all my life. I've been trying to get it right. Sentimentally, the thing I do well. But it's Christmas time again, and I'm missing all my friends. A million miles away, a toast to the health. Now it's a shot out in the dark. I'm just wishing on a star, and I wish I knew just what to do. Lord, I think I need your light on this cold and silent night. I'm just hanging on, it's all that I can do. And all the snow falling down on the city and the good souls below, it ain't the same when it comes down and turns into rain.
Auguri di un buon Natale e di un felice 2025 dal Centro Nazionale del Libro Parlato.
You've been running through my mind, and no matter how I try, when the bells of old St. Pat start to ring, and it's so hard for me to hear, you're alone this time of year. And the bitterness that that cold must bring. And when you're sitting in the dark.
Avete ascoltato Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato.
I know it's sad to be alone. I wish you joy and peace and hope. Wish you all the love that your heart can hold. And all the snow falling down on the city and the good souls below.
when it comes down and turns into rain. 'Cause it's Christmas time, shouldn't be alone again. Maybe this Christmas don't have to be alone again.